Buongiorno a tutti. Riprendiamo dal capitolo 9. La volta precedente ci eravamo fermati al paragrafo 2, quando viene introdotto a parlare Janus Pater, il dio Giano. È la prima persona a cui, dopo l'intervento di Giove, viene richiesto un intervento a proposito della divinizzazione di Claudio. Il narratore ce lo presenta come un personaggio astuto, Wafer secondo l'Alciato, una congettura che dicevamo è probabilmente da cogliere nel testo, qui semper vide tam aprosso caio pisso, e quindi che vede sempre davanti e di dietro, insomma riesce a vedere più delle altre divinità, nel senso che riesce a guardare davanti e contemporaneamente a guardarsi le spalle. E questo è del tutto in linea con la definizione di Wafer. E Giano, tra l'altro, ha anche una bella parlantina, riesce a parlare diserte, quod in foro vivebat, visto che viveva nel foro e quindi poteva ascoltare tutti i discorsi pubblici che si tenevano nel foro. Ma il nostro narratore non ci riporta tutto il discorso di Giano, ce ne riporta soltanto la parte finale, giustificandosi con il fatto che il notarius, colui che durante le adunanze del Senato stenografava le dichiarazioni che venivano espresse nella sala, non era riuscito ad annotare per filo e per segno quello che aveva detto Giano, e che il nostro narratore sintetizza molto genericamente con multa dixit de magnitudine deorum. Non debere unc vulgo dari honorem. Siamo al paragrafo 3. Oli minquit magna res erat deum fieri, iam fabam mimum fecisti. Itaque ne videar in personam, non in rem, dicere sentenziam, censeo ne quis post unc diem deus fiat, ex is quiarures carponedusin, aut ex is quosalit zeidoros arura. Qui contra hoc senatus consultum deus factus dictus pictus verit, eum dedi larvis et proximo munere inter novos auctoratos ferulis vapulare placet. Giano, insomma, parlò molto della grandezza degli dei. Questo onore non si doveva dare al popolino. Un tempo, disse, diventare Dio era una gran cosa. Ormai ne hai fatto il mimo della fava, se il testo è corretto. Perciò, per non dare l'impressione che mi esprimo contro una persona, anziché contro uno stato di cose, decreto che nessuno dopo oggi debba diventare Dio fra coloro che mangiano il frutto della terra, un emistichio dell'Iliade riconosciuto dal Renano, o fra coloro che i feraci coltivi nutrono. Una clausola omerica che si ritrova più volte, anch'essa riconosciuta da Renano. Chi, contro questa delibera del Senato, sarà fatto, detto o rappresentato Dio, lo destino agli spiriti maligni e è deciso che al prossimo spettacolo gladiatorio venga preso a sferzate insieme ai nuovi auctorati, cioè a coloro che si mettevano a fare i gladiatori a pagamento. Non mi soffermerò sui problemi minori di questo passo, che lascio alla vostra attenzione, ma soltanto su due problemi maggiori, il primo dei quali è costituito da fabam mimum, che è una congettura di Bücheler, che scriveva Fabam con la minuscola e che poi è stata perfezionata da altri studiosi che hanno preferito adottare la maiuscola, ma qua secondo me tra le due scelte resta l'incertezza, sulla base di un passo delle lettere di Cicerone a Attico, che Seneca tra l'altro doveva conoscere perché cita questa lettera nelle sue lettere a Lucilio, nella lettera 97, nel quale si dice, lettere ad Attico 1, 16, 13, ti rendi conto che questo nostro consolato, che Curione prima chiamava Apoteosi, se costui sarà eletto diventerà il mimo della fava? Videsne consulatum illum nostrum, quem curio ante apoteosin vocabat, si hic factus erit, fabam mimum futurum? Ora io vorrei essere in grado di dirvi che cosa significa esattamente questo fabam mimum, ma non lo sono. Sono però metodologicamente costretto a tener conto del passo individuato da Bücheler, perché il contesto sembra essere lo stesso, più o meno, si parla di divinizzazione e si parla di una divinizzazione che sfocia in qualcosa di ridicolo, probabilmente. Del resto la comicità era una caratteristica del mimo. E quindi che tra i due passi ci sia un collegamento e che il famam mimum del Sangallensis debba essere corretto sulla scorta del passo ciceroniano, secondo me è molto probabile. Certo, resta il dubbio sul significato da dare a questa espressione. Sono state fatte varie ipotesi, nessuna delle quali può essere confermata, sono tutte ipotesi destinate a rimanere a livello speculativo. Eden, per esempio, ha cercato di dimostrare che c'è un legame tra le fave e il mondo dei morti e il culto dei morti. Secondo Russo ci potrebbe essere un contrasto tra le fave come alimento delle persone semplici e l'ambrosia e il nettare di cui si cibavano gli dèi. Ma in casi del genere è spesso impossibile comprendere quale sia la relazione tra la battuta e il suo referente, proprio perché il referente spesso ci sfugge. È un problema, ad esempio, che ci capita spesso con le espressioni proverbiali, le quali fanno a volte riferimento a favole, a raccontini che dovevano essere diffusi a livello popolare e che non ci sono arrivati se non in forma condensatissima all'interno di un proverbio. Noi dal proverbio non siamo in grado di ricostruire il contesto narrativo che invece doveva essere noto ai parlanti. Per cui in casi del genere la ricostruzione, se anche dal punto di vista testuale, può considerarsi relativamente affidabile perché appunto si basa su confronti, resta priva di una spiegazione che sarebbe la migliore conferma della bontà di questa ricostruzione. Da qui anche l'incertezza di utilizzare o meno la maiuscola per Fabam. E questo è un problema che coinvolge ovviamente anche il passo di Cicerone. L'altro problema su cui vorrei richiamare la vostra attenzione è contiguo a questo e riguarda il tradito Fecisti, che è stato accolto da numerosi editori, tra cui Roncalli e Iden, i quali suppongono che qua Giano si stia riferendo a Giove. Però, se facciamo bene attenzione, con chi sta parlando Giano? Giano sta parlando all'interno del Senato Divino, che opera in analogia con il Senato Romano, si può dire in questa operetta. E quindi è il Senato nel suo complesso che delibera. A coloro che esprimono il loro parere spetta il compito di convincere gli altri senatori della giustezza della loro opinione. E se questo è il caso, a proposito di Claudio, deve essere stato questo il caso anche di coloro che sono stati divinizzati prima di lui. Quindi, di fatto, sono i senatori, le divinità che compongono l'Olimpo, a decidere chi debba essere divinizzato o meno. Giano non si sta, cioè, riferendo a Giove, ma si sta riferendo a tutti coloro che nel consesso divino prenderanno la decisione e hanno preso precedentemente le decisioni sulle personalità da divinizzare. Tutto questo per dire che il fecistis, cioè la seconda persona plurale, congetturata da Bücheler, secondo me è la soluzione più economica con cui si restituisce al testo un senso veramente migliore rispetto a quello del fascisti tradito. Nelle edizioni critiche di Eden e Roncalli, la congettura fascistis è attribuita a due manoscritti del XV secolo, conservati al Balliol College di Oxford e che sono tra loro imparentati. Segno che la insoddisfazione per il tradito fascisti è piuttosto risalente nel tempo. Sarebbe stato però più opportuno menzionare anche il nome di Bücheler, perché quando Bücheler congettura fascisti non conosceva i due manoscritti del Balliol. E quindi in casi del genere un apparato critico, soprattutto se un apparato critico che ambisce a essere completo, sarebbe stato opportuno menzionare il nome di Bücheler. Nella frase successiva c'è stato chi ha proposto di espungere la precisazione autexis quosalit zeidoro sarura. Questa idea risale nientemeno che a Daniel Heinsius, il famoso filologo olandese, padre tra l'altro di Nicolaas Heinsius, ed è stata poi ripresa da molti filologi di valore, tra cui Schaeffer e Bücheler. Il loro ragionamento è molto semplice. Di fatto, questa precisazione costituisce una duplicazione di ciò che è già stato detto, nulla aggiunge rispetto a ciò che è stato detto con Quiarures carponedusin, e quindi hanno pensato che questa duplicazione fosse una glossa apposta da qualche copista dotto e poi finita nel testo. Non è un'idea peregrina se la si inquadra correttamente, e cioè se la si considera non il parto della mente di qualche dotto lettore, ma come una variante annotata sul rigo o a margine del testo. Potrebbe trattarsi, cioè, di una variante che un lettore trovava in un'altra copia dell'opera e che si annota sulla sua propria copia nell'ottica di migliorarla. Un copista di età successiva poi potrebbe aver inserito nel testo questa variante, scambiandola per una integrazione apposta a margine o sul rigo. Questo è uno degli errori più frequenti che capitano nei manoscritti, cioè il fatto di trovare nel testo varianti o correzioni che sono state apposte sui margini o tra le righe della scrittura. Questo perché sia lo spazio interlineare sia i margini venivano utilizzati con questa doppia funzione nei manoscritti. La doppia funzione, cioè di annotarci correzioni al testo e varianti che si trovavano in altri manoscritti, oltre che naturalmente osservazioni, considerazioni, riferimenti che potevano essere aggiunti dal copista stesso. Non era sempre facile, soprattutto per un copista che arrivava dopo, riconoscere che tipologia di interventi, aveva operato il copista precedente sul manoscritto. E quindi succedeva con grandissima facilità che un copista, anziché perdere qualcosa del testo che stava copiando, preferiva inserire nel testo parti che trovava annotate a margine, senza spesso interrogarsi se si trattasse di correzioni apposte al testo e quindi genuine, aggiunte di testo che era stato erroneamente omesso, oppure glosse, postille o varianti. Succedeva spesso anche che integrazioni di parti omesse venissero integrate poi nel punto sbagliato del testo, perché magari il copista successivo non aveva capito quale fosse il punto esatto in cui il copista precedente intendeva integrare una parola, un gruppo di parole o un verso. Per ritornare al caso da cui siamo partiti, se noi ritenessimo che questo autexis Cosalit Zeidoro Sarura fosse una variante penetrata nel testo, secondo me dovremmo datare questo intervento a un'epoca piuttosto antica e quindi non prossima all'archetipo, a un'epoca piuttosto antica nella quale erano a disposizione ancora delle copie dell'Apocolochiuntosis e a un'epoca in cui probabilmente il copista che ricopiava il testo conosceva il greco, altrimenti non si sarebbe preso la briga di annotare un qualcosa di cui non comprendeva il significato, semplicemente perché notava una differenza tra le lettere di una lingua che non conosceva. Ma anche questa è, a suo modo, una congettura.